Allora, una sorella ha fatto una domanda, rispondo subito a questa, prima di continuare. Dice, perché Marco e Luca, dopo la guarigione dei lebbrosi, li manda dai sacerdoti? Allora, siccome la lebbra escludeva dalla comunità ed era certificato, allora, quando si guariva doveva essere certificata la guarigione. Allora, Gesù, che diciamo così, non va mai contro la legge, è che ne dà una spiegazione diversa, ne fa vedere l'ispirazione profonda diversa, ma sta nel contesto della legge. Allora rimanda il lebbroso, quando li guarisce, ai sacerdoti perché certifichino la loro riammissione nella comunità e possono partecipare a pieno titolo alla santità del popolo, che fondamentalmente è sempre quello di poter celebrare il culto nel santuario. Questo, la spiegazione è breve e anche semplice. Oggi continuiamo sull'illustrare questa, chiamiamola, difficoltà, resistenza per noi di accogliere la rivelazione dell'amore di Dio che in Gesù ci arriva abbondante. Non è che noi con la testa non capiamo questo, cioè noi non abbiamo nulla in contrario a questa verità. Il problema è che noi non la facciamo mai valere nelle dinamiche del nostro cuore. Allora, resta importante non tanto capire, ma intuire dove si annida la difficoltà, dove si annida la resistenza, no? Allora, la parabola dei due servi, uno che deve un debito enorme al padrone, l'altro invece che deve poco, no? Al suo compagno, illustra molto bene questo tipo di resistenza. Cioè è come se noi facessimo fatica ad accettare che siamo debitori. Allora, tenete conto che questa parabola è raccontata da Matteo in questo capitolo 18, che è il capitolo che si potrebbe intitolare come il capitolo dei rapporti fraterni nella Chiesa. Tutto ciò che viene detto in questo capitolo riguarda, a differenza di Luca, che quando descrive la prima comunità dice avevano tutto in comune, nessuno diceva proprio i beni che possedevano, no? Che sembra una descrizione piuttosto idilliaca, anche se Luca non vuol fare un idillio, vuol solo dire che quello è la prospettiva in cui si muove la comunità, però fa vedere come la prospettiva di arrivo. Invece Matteo fa vedere la prospettiva di partenza, per dire noi siamo sempre in guerra uno con gli altri, ci pestiamo sempre i piedi, il più prepotente vuole comandare, il più debole non ce la fa e quindi si arrabbia, tutto così. Cioè, la realtà è questa, anche da credenti del Signore, anche da credenti in Gesù. Allora, questo capitolo 18 illustra questa situazione facendo vedere gli atteggiamenti che noi dobbiamo imparare ad assumere secondo la rivelazione di Gesù. Allora, potremmo illustrare la cosa in questo modo. L'immagine che è suggerita è quella di una chiesa come comunità di riconciliati, non comunità di innocenti. Comunità di riconciliati. E questo vuol dire in particolare di persone che hanno fatto esperienza della grande misericordia di Dio per loro. Questo è al fondo. Ora, tenete conto che Gesù racconta questa parabola per rispondere alla domanda di Pietro. Quante volte dobbiamo perdonare al nostro fratello. Allora, leggete la domanda in questo modo. È evidente nella vita che se non perdoni, in qualche modo, come dire, non la spunti mai, cioè, vivresti sempre arrabbiato. Però, fino a dove ci è richiesto di dare il perdono ai fratelli? Pietro si mette in questa prospettiva. Gesù, quando risponde, cambia la prospettiva, perché non risponde al debito di Pietro con il suo compagno, ma fa vedere che il debito di Pietro con il suo compagno dipende dal debito di Pietro con il suo Dio. E la parabola è raccontata in questa prospettiva. Non solo, e qui faccio, do un piccolo suggerimento di metodo. Allora, se voi andate a, come dire, a controllare il passo parallelo, non della parabola, la parabola è raccontata solo da Matteo, però la domanda di Pietro di quante volte deve perdonare è riportata anche da Luca. Allora, la cosa di metodo sarebbe questa. Voi vedete che le Bibbie, quando presentano il testo, lo dividono in paragrafi, dando dei titoletti, in questo caso in rosso, a volte in grassetto, no? Ora, la suddivisione delle Bibbie moderne secondo i paragrafi è data per intuizione logica del contenuto dei brani. Ma spesso questa intuizione logica del contenuto dei brani non corrisponde alla dinamica rivelativa dei brani. Questo passaggio di Luca è estremamente evidente per farvi capire questo. Allora, prima il capitoletto è scandalo e perdono. E c'è: se il tuo fratello commetterà una colpa, rimprovero, ma se si pentirà, perdono. E se commetterà una colpa 7 volte al giorno contro di te, 7 volte, e 7 volte ritornerà a te dicendo sono pentito, tu gli perdonerai. Poi, siccome sembra che cambi argomento, si intitola fede e umiltà, come fossero altri pensieri, no? Gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di seno. Se noi leggiamo staccate le cose, noi non capiamo quello che ho chiamato prima la dinamica rivelativa dei testi. Allora, il Vangelo non è una somma di racconti, è una trama di rivelazione. Allora, quando, in questo caso è Gesù, ma se guardate nel passo parallelo, no, di Matteo, sono gli apostoli che domandano: ma quante volte dobbiamo perdonare? Quando poi si continua dicendo gli apostoli dissero al Signore, è esattamente per la risposta di Gesù all'invito del perdonare sempre che gli apostoli dicono: e come si fa se non hai la fede? Allora domandano: aumenta in noi la fede. La domanda dell'aumento di fede non è detto in generale, è detto rispetto a questo compito specifico che in tutto il Vangelo è l'unico compito che ci viene affidato come richiesta espressa di Gesù. Non ci è chiesto altro. Guardate nella preghiera del Padre Nostro. L'unica cosa che ci riguarda come compito è come noi rimettiamo i nostri debitori. Se no, tutte le richieste del Padre Nostro sono in rapporto a Dio o in rapporto ai doni di Dio per noi. Quello che è chiesto a noi, rimettere. Quando Gesù riprende, spiegando la preghiera del Padre Nostro, riprende solo questo compito. Se voi non perdonerete, no? Di cuore ai vostri fratelli. E quando San Paolo dirà che è l'unico mistero, ministero, perché i ministeri dipendono dalla percezione della verità del mistero. Allora, l'unico mistero, e quindi come conseguenza ministero della Chiesa, è nell'ordine della riconciliazione. Cioè questo accogliere l'amore perdonante di Dio a tal punto da renderlo così tesoro del nostro cuore da condividerlo con tutti, perché questo amore perdonante di Dio riguarda tutti. Già vi facevo osservare nei giorni scorsi, quando si parla dell'azione dello Spirito Santo è tutta convogliata a vivere un cuor solo e un'anima sola. E un cuor solo e un'anima sola si può vivere solo all'interno di questo mistero di riconciliazione condiviso. Cioè, se voi osservate, no, l'unico compito specifico che discende dalla originalità della rivelazione di Gesù, originalità per dire che non è una cosa che noi potevamo dedurre, viene proprio dall'alto, è esattamente questo. Quindi o noi cogliamo la densità di rivelazione in questo punto, se no perdiamo la percezione della rivelazione di Dio. Capite l'importanza della cosa? Allora, se la domanda della fede deve assumere una concretezza, l'assume esattamente in questo punto. Quello che ho detto come un suggerimento di metodo, tenete conto che questo vale in molti altri passi delle scritture. Cioè, quando noi suddividiamo la scrittura come per comprenderla meglio, secondo, diciamo, i contenuti, spessissimo la impoveriamo secondo le dinamiche. Ma il nostro cuore non vive di contenuti, vive di dinamiche. I contenuti si esprimono se tu ti lasci trasportare da questa dinamica. È come in un amore, no? Cioè, se tu ti fai prendere dall'amore, da un amore per una persona, allora tu cogli tutto ciò che riguarda questa persona e conosci te che ti apri in questo dinamismo di amore. Se tu non ti apri al dinamismo di amore, tu né conosci l'altro né conosci te. I contenuti sono, diciamo così, la manifestazione di quello che emerge in cuore una volta che tu ti lasci attrarre, ti lasci trasportare, ti lasci, come dire, inserire in questa dinamica. E siccome la dinamica delle scritture riguarda sempre la carità di Dio per noi, cogliere le scritture significa entrare in questa carità, che per noi si rivela come una carità perdonante e per noi diventa una forza propulsiva, come dire, espressiva, quando una cosa si riverbera, no? Cioè parte da un punto e continua a produrlo, è una forza propulsiva di perdono. Allora, qui capite, no, che il perdono non è semplicemente faccio finta che l'altro non abbia fatto questa cosa a me, oppure faccio finta, nel senso che non ricordo più, facciamo finta, che non ricordo più, perché dopo 20 anni noi non dimentichiamo niente noi. Allora, o agisce questo movimento e tutto resta come inglobato. Se non agisce questo movimento, noi mettiamo una cosa, la copriamo, sembra che non ci sia più. Quando ne spunta una seconda, noi ritroviamo subito anche la prima. E quando ce n'è altre, noi non solo ritroviamo la prima, ma andiamo fino ad Adamo ed Eva, pur di tirar fuori tutto quello che proviamo. E se non ce n'è abbastanza per gli altri, la tiriamo fuori per tutto l'universo e per Dio compreso. E poi, una volta che abbiamo fatto così, ci sentiamo soli nel mondo, abbandonati, schiacciati, poverini, che cominciano a elemosinare, oh, fate un po' di carità a questo povero diavolo, che... E si ricomincia la storia, no? Perdonate questa descrizione, ma non è molto lontano dalla verità, eh? Bene. Allora, la prima cosa da tenere presente è che il perdono non è questione di generosità, ma di esperienza di fede. Il perdono parla del Dio accolto, non delle tue qualità per gli altri. Il perdono parla di Dio, non di noi. E quindi resta chiaro, anche se chiaro per la nostra coscienza non è, ma almeno ci aiutiamo anche con i pensieri, che se Dio si comporta con noi come noi ci comportiamo con i nostri fratelli, è proprio rispetto al punto della misericordia, è perché noi abbiamo coscienza della grande misericordia di Dio per noi. Qui capite tutto il valore di quello che dicevo all'inizio. Non si tratta di fare il bene, ma di accogliere la grazia. E una volta che la grazia è accolta, voi non potete che inglobare tutti in questa grazia. Quindi, evidentemente, partecipate al bene di Dio per tutti. Le persone non hanno bisogno del nostro bene, ma hanno bisogno che attraverso il nostro bene facciano l'esperienza del grande bene di Dio per. Ora, se andiamo alla parabola, possiamo cogliere la struttura. Allora, c'è un padrone e ci sono due servi. Uno di per sé molto ricco, perché uno che riesce a totalizzare un debito di 10.000 talenti, è una cifra spropositata, ed è fatta apposta, no? È una cifra spropositata, solo per sottolineare che è assolutamente insolvibile. Ma siccome il padrone è enormemente ricco, lui può dire, ma sì, va, lasciamo perdere. Ma la cifra è spropositata. Il raffronto che è stato fatto con i 100 denari, 100 denari sono 3 mesi di stipendio, quindi proprio poco non lo è, no? Però è una cifra irrisoria rispetto ai 10.000 talenti. E hanno fatto anche una specie di calcolo, il rapporto è 1-600.000. Cioè, come valore, no? È come se io ti devo 10 euro e l'altro ti deve 6 milioni di euro. Quindi è enorme, no? Chi ascoltava la parabola intuiva questo. Quindi non è una cifra semplicemente alta, è una cifra insolvibile. Questo era subito colto da chi ascoltava. Allora, quello che quando si ascolta la parabola, no? Noi intuiamo subito la lezione che dà, ma non intuiamo i punti da cui partono queste lezioni. Allora, è evidente che noi tutti condanniamo il primo, no? Che disgraziato, che malvagio, no? Ma vi rendete conto dove sta la sua malvagità? Secondo il racconto della parabola. Allora, la scena è descritta così. Il padrone chiede conto, l'altro dice... Abbi pietà di me, non ti rifonderò il debito. A compassione lo manda via. Si ripete la scena, lui va dall'altro compagno. Mi devi 100 denari. L'altro dice, Forza pazienza con me, ti rifonderò. No, perché non è vero, tu non me lo dai. Lo fa mettere in prigione. Allora, di per sé, lui esige giustizia. Non fa un atto di sopruso. Tenete bene a conto, La parabola non è legata a che uno è malvagio perché fa un atto di sopruso, è perché esige giustizia in modo ignobile. È come se fosse condotto a esigere una cosa buona, un atto di giustizia è sempre una cosa buona, ma mosso da grettezza di cuore, mosso da sentimenti ignobili. Ma se voi doveste definire dove sta la sua, diciamo, perversità, la sua malvagità, lo capite dove?
Secondo me una richiesta di ogni pietà, ma per ottenere la
quindi per interesse, del debito. Per interesse?
Sì, per cui ha fatto un teatro, fondamentalmente.
Voi siete d'accordo?
No.
Provate a dire. Sono tante le possibili spiegazioni, ma secondo me, vedete che non viene fuori il punto. Dite pure, non è questo il punto.
Non ha condiviso il dono che lui aveva ricevuto.
Anche si avvicina un po' di più, ma non è il punto di malvagità, perché questo sarebbe solo contro, come dire, non è un uomo generoso, no? È un uomo, al limite potrebbe dire, schematico, no? Cioè, segue, la regola è questa, mi deve dare questo.
Un bancario.
Un bancario,
Secondo me non ha fatto fino in fondo l'esperienza del perdono, della misericordia di Dio e non è aperta all'altro.
Di per sé la parabola è proprio strutturata su questa percezione. Ma perché? Guardate che ma è sempre così, Cioè in tutte le parabole del Vangelo, se io ve le presento e poi vi faccio le domande, diciamo, non quelle evidenti che vengono fuori, ma quelle che girano attorno, noi restiamo sempre senza parole.
Sentirsi a posto, non ha dato la...
Guardate, tutti, vedete, no? Nelle spiegazioni, tutti partiamo dai sentimenti di lui. Invece nella nostra vita in gioco, una cosa che vale, una cosa che non vale, una cosa che è cattiva, una cosa che è buona, non è e non va considerata a partire da noi, ma a partire da quello che deriva da Dio in quella circostanza. Allora, lui ha ottenuto il condono e quindi è un uomo contento. Quando lui non lo dà, che cosa emerge? Se ne è infischiato del padrone, perché tutti e due sono servi dello stesso padrone. Allora, quando lui esige la giustizia, è gretto di cuore ed è malvagio, perché calpesta i sentimenti del padrone. Perché se il padrone ha condonato a lui quel debito grande, volete che non condoni un debito piccolo? Allora, il punto grave che noi non notiamo mai, ma è esattamente questo che invece dobbiamo imparare a notare: lui diventa malvagio perché nel suo agire se ne infischia di quello che il padrone sente. Difatti nella parabola poi continua, i servi gli dicono costernati: ma guarda questo disgraziato cosa ha fatto. Ah sì? Vieni qua, io ti... Tu non dovevi, perché tutti e due sono servi suoi. Questo nella parabola non viene fuori direttamente. Non viene. Lo so. Ma i punti nevralgici delle parabole, e le parabole sono dei testi, come dire, avranno sempre da dire per omnia secula seculorum, perché i punti veri non sono mai quelli espressi. Ma guardate che anche nella vita del nostro cuore è così. I punti veri non sono mai quelli diretti. Sono quelli che agiscono in profondità e che, una volta che tu incominci non a stare in superficie a guardare gli effetti, ma a vedere da dove partono, allora tu capisci dove sta il punto. Allora tu capisci che cosa tu devi imparare a fare, dove tu devi imparare ad aprirti, che cosa ti manca per poter godere la rivelazione di Dio. Vi faccio per dire un altro esempio, ma solo per farvi capire questa dinamica, che non c'entra più come contenuto. Quando Gesù racconta la parabola, già vi avevo accennato forse, delle 100 pecore, no? 99 sono sicuro, una si perde, no? Allora, noi leggiamo in funzione del contesto diretto, vale a dire, si parla di giusti e di peccatori, come dire, Gesù racconta la parabola per indicare che va a cercare i peccatori. Noi però non ci accorgiamo che la distinzione non è fatta tra gli uomini giusti e peccatori, perché se valesse questo, io faccio sempre questa domanda, se questa parabola dicesse, fosse la fotografia dell'umanità, l'umanità è ben rappresentata, l'1% è peccatore e il 90%, 99% sono buoni, ma chi di noi sottoscriverebbe un nome del genere? Ma non è questo che vuol dire la parabola, perché se fosse questo non sarebbe esaltata la grandezza di Dio per l'uomo. Invece quello che si perde è l'umanità, i 99 sono gli angeli, non hanno bisogno di salvezza. Allora qui viene messa in risalto la grandezza dell'amore di Dio, che non si stanca degli uomini, va a cercarli. Questo è in filigrana tutto, come dire, tutto il movimento di Dio che si può vedere in tutte le scritture. Se noi non cogliamo questo, la parabola perde di grande intensità per diventare solo una specie di esortazione a non giudicare i peccatori. Ma il Signore non fa un'esortazione, rivela una verità, ed è la verità della grandezza del suo amore per noi. La parabola sottolinea questo, tanto che i padri antichi, quando parlano di questa parabola, si fermano sul particolare che quando trova la pecorella se la mette in spalla, ed è Gesù che va sulla croce, e collegano questa immagine della parabola a quello che è avvenuto in realtà sulla croce. Se sulla croce Gesù redime i peccatori, non è che ci sono peccatori e giusti, capite? Ecco, le parabole, per poterle cogliere nella loro profondità, nella loro densità, non vanno riferite ai nostri giudizi, oppure all'esito, diciamo, esortativo, all'esito moralistico di quello che direttamente emerge, ma alla portata rivelativa. Il nostro cuore aspetta questo, non aspetta un buon consiglio. Questo ce lo possiamo dare tra di noi, un buon consiglio, quando siamo capaci, che non è neanche così semplice dare dei buoni consigli, no? Ma rispetto a Dio non è che noi chiediamo un buon consiglio, capite? Allora basta, non so se ho... Guardate che tutte le parabole, io mi appunto spesso sulle parabole perché sembrano che abbiano un contenuto immediato che noi cogliamo, ma non è mai quello vero della parabola. Non è che sia difficile, è come se noi non siamo abituati a stare aperti a quello di cui il nostro cuore ha bisogno. Il nostro cuore ha bisogno di incontrare qualcuno, non di avere dei buoni suggerimenti delle buone esortazioni, come facciamo noi. Il nostro cuore vuole la verità, e la verità non può che essere questa rivelazione della grandezza e dell'amore suo, che finalmente colma il nostro cuore. Però noi siamo, è vero che siamo interessati a questo amore, ma siamo così puliti nell'accoglierlo La parabola dei due servi ci dimostra di no. Perché poi noi, quando uno ci pesta i piedi, mica ci ricordiamo che abbiamo un debito insolvibile presso il Signore e che quindi, ma come fai a non capire che anche l'altro è disgraziato? Perché tu puoi essere più di lui. Quello che conta è che ciò che avviene, certo che ti fa male se uno pesta i piedi, se uno ti pesta i piedi, certo che ti ferisce se uno ti passa sopra, ma in gioco che cos'è? È la dipendenza verso questo fratello o che attraverso quella circostanza tu puoi fare esperienza del rapporto con Dio in modo, diciamo, pulito, intenso, secondo la rivelazione del suo amore? Se noi vogliamo esigere dal fratello quello che noi non possiamo esigere da Dio, vuol dire in realtà che non ci fidiamo di Dio, che noi prima sistemiamo le cose nostre e poi dopo la promessa di Dio è un di più, non è il tesoro. E fin tanto che non diventa il tesoro, noi non gusteremo la sua rivelazione. E quando San Paolo dirà, no, custodite integro il comandamento di Dio fino alla manifestazione del Signore, non intendete fino alla fine della vita, intendete quando si esercita un comandamento, noi non sappiamo fino a che punto questo comandamento comporta una promessa di vita per noi, ma per saperlo, per vederlo, voi lo dovete mettere in relazione a, mentre io esercito un comandamento in questa circostanza, il voto del Signore mi appare, emerge nel mio cuore. Se emerge, allora si realizza la promessa: chi mi ama osserva la mia parola, io mi manifesterò, noi verremo a lui e faremo dimora. Ma noi ci crediamo? Ecco perché a partire da questa domanda, ma fino a quante volte bisogna perdonare il fratello? Gesù racconta questa parabola e Luca dice aumenta la fede, perché sennò non ci arriviamo. E poi dopo commenterò anche il seguito, aumenta la fede deve essere grossa come un granellino di senapa. E poi continua a dire, e quando avrete fatto le vostre cose, siamo servi inutili. È l'estrema conseguenza di questo atteggiamento. Ma noi non mandiamo giù sta roba qua. Non va giù. E se va giù ci strozza. Allora, potremmo continuare, no, nella presentazione della dinamica vera, no, che emerge da questa parabola, illustrando proprio questa richiesta che gli apostoli fanno, aumenta la nostra fede. Ora, per comprendere questo, collegati a quello che dicevo ieri, cioè, in fondo noi abbiamo davvero un anelito all'innocenza che sappiamo di non poter più acquisire. Questo di per sé noi lo sappiamo proprio bene, ma facciamo finta di non farlo valere perché abbiamo troppa paura di non essere accolti. È come se l'aspetto mondano del sentire è così, lo dico al femminile che viene, almeno per noi uomini viene meglio dirlo così, una donna se non è bella, se non si fa bella, rischia di non essere neanche notata, e se notata solo per prenderla in giro. Allora, questo fatto è tipico dell'anno, non è tipico delle donne. l'anima nei confronti di Dio vive così, però siccome è evidente che noi non siamo più belli, come fare? Noi preferiamo, è una cosa strana questa, ma avviene sempre così. Noi preferiamo ricercare, a volte anche con angoscia, una nostra giustizia piuttosto che fidarci del perdono di Dio. Io lo ricordo spesso questo piccolo episodio che mi è successo nell'accompagnare le anime, no? C'era una signora che, dopo essersi convertita, no? Lei si sentiva molto oppressa da tutti, diciamo, i guai che aveva combinato, e siccome da piccola aveva avuto una paresi, era restata con la bocca un po' storta, e quindi poi, diventando più vecchi, le cose non è che migliorano, e quindi nell'insieme lei aveva una percezione proprio che era brutta e si difendeva con ira, no? E questo miscuglio di cose, però capiva che non poteva trovare nulla in questo modo, e comunque quando ha cominciato a percepire una luce diversa, quindi a ritrovare un cammino di conversione, io l'ho accompagnata per 3 anni e dopo 3 anni ha fatto la confessione. È una confessione durata 3 anni. Diciamo così, la soluzione è arrivata dopo 3 anni. Ma la cosa bella, come evento, io ricordo sempre, e avevo detto a lei: guarda che questa cosa la ricorderò, mica ti dispiace. No, padre, è stata una cosa bella per me, se può aiutare anche gli altri. Allora, in quel momento c'è stata una grande intensità, no? Anche proprio emotivamente, no? Allora poi, finita la confessione, lei senza neanche alzare la testa, no? E poi mi dice: padre, adesso non prendermi in giro, ma adesso mi sento perfin bella. Cioè questo mi sento perfin bella, una volta che lei era pacificata, è esattamente la percezione di fondo che i nostri cuori attendono. Allora, la bellezza non parte da noi. Noi siamo brutti, ma non brutti perché disprezzabili, brutti perché segnati dal peccato. Ma la bellezza sta nel fatto che il Signore mica si ritira da noi perché siamo brutti, anzi, è venuto proprio a cercarci. La cosa bella che bisogna percepire è che Lui non può stare in pace senza di noi. Noi non osiamo pensare così di noi, perché sembra un atto di vanità o di orgoglio. Invece è la semplice verità. Dio non può stare nella sua gioia senza di noi. Ed è per questo che l'amore, alla fine, vale un amore oblativo, si dice, non quello interessato. Perché è a immagine di quello che Dio vive con noi. È l'amore suo che ci rende belli. Non che noi siamo belli, quindi Lui ci ama. È una cosa semplice questa, ma sapeste quanto è complicato nella vita sperimentarla. Ma quando si comincia a sperimentare, voi capite che non avete più sentimenti ignobili verso i vostri fratelli. Cioè non rivendicate nulla, anche quando è evidente che il fratello vi calpesta nei vostri diritti. Ma voi non prendete più la gioia del vivere dai vostri diritti, ma dall'esperienza della bellezza di un amore che ha toccato il vostro cuore. In pratica non c'è un'altra spiegazione di fondo. La vita spesse volte è molto drammatica. Io che accolgo tante persone da ogni parte del mondo, in ogni contesto di vita, è come se vengo sempre a conoscere la drammaticità, se non a volte la tragedia, dei contesti di vita, eppure Eppure c'è sempre la possibilità per i nostri cuori di fare questa esperienza. Il nostro cuore è fatto davvero adatto all'amore di Dio. Il nostro cuore è strutturato in modo che l'amore di Dio lo possa toccare. Molte volte è impossibile per noi, date le condizioni difficili, tremende della vita, oppure data la ingiustizia che ci viene contro dai nostri fratelli. Però il nostro cuore alla fine non dipende né dalla vita né dai fratelli. Quando noi diciamo siamo mandati come apostoli nel mondo, ricordate che non abbiamo un qualche cosa da annunciare a loro che loro già non sappiano. Noi abbiamo soltanto da favorire con la nostra premura per loro che possano fare questa esperienza di libertà per l'amore di Dio per loro. Noi siamo responsabili davanti a Dio dei nostri fratelli esattamente su questo punto, non su altri. Nessuno di noi ha il potere di guarire nessuno. Nessuno di noi ha il potere di togliere dai guai nessuno. Ma ognuno ha il compito di favorire l'esperienza dell'amore di Dio per. Questo significa far splendere l'amore di Dio in questo mondo. E lì non vale nessuna giustificazione. Sì, ma lei mi ha fatto così. Sì, ma mi hanno fatto così. Sì, ma non vale nessuna giustificazione. La condizione è che questa cosa sia stata percepita come il vero tesoro del cuore. Se questo non è stato percepito, prima o dopo, l'ingiustizia che vi viene contro vi atterra. E prima o dopo c'è qualcuno che vi dà una bastonata. State tranquilli. Non dovete... Allora, è così sicuro che qualcuno vi dà qualche volta una bastonata che non vale la pena di difendersi, perché anche per quanto vi difendiate c'è sempre uno che vi dà la botta in testa, mica ve l'aspettate. Allora, perché perdere un mucchio di energia a difenderci? Perché? Invece di correre direttamente a questa libertà che il Signore garantisce per noi. Voi sapete che quando si descrive Gesù che sta andando a Gerusalemme nel Vangelo di Luca, si dice che è angosciato, cioè ha una fretta di arrivare a Gerusalemme, e in questa fretta è così deciso che gli altri hanno perfino timore a guardarlo. È descritto nel Vangelo di Luca. Ma non leggetelo dal punto di vista è così arrabbiato che non guarda in faccia a nessuno. Leggetelo dal punto di vista è così forte questa attenzione a che si possa rivelare la grandezza dell'amore di Dio, che lui non sopporta nulla se non di arrivare a questo. E questa angoscia che noi dobbiamo condividere nel nostro amore del prossimo. Questa angoscia non parla della nostra generosità, parla della grandezza dell'amore di Dio per. E come è rivolto agli altri, è rivolto anche a me. Non c'è motivo perché io l'annuncio a un altro di sentirmi superiore all'altro. Se mi sento superiore, non sto annunciando l'amore di Dio. Sto servendomi delle cose che io faccio e anche del bene che io faccio per la mia faccia. Ma che senso ha? Però non è così semplice. Allora, noi dobbiamo imparare... Oddio. È solo un quarto di quello che è. Ma mi fa niente, dove arriviamo? Arriviamo. Continueremo, no? Visto che sono già le 10. Io ho lasciato sorprendere dalla mia. Vedete la vanità fin dove arriva? Non tiene conto del bisogno. Parlo sempre. Va bene, continueremo poi il pomeriggio.